Spot.
Questa è la sigla.
Interferenze radiofoniche. Interferenze radiofoniche.
Dal mondo dello sport popolare.
Spot, spot, spot.
Interrompiamo la televisione.
Sulle mani cecchi.
E vabbè, direi che la possiamo lasciare anche in sottofondo, questa sigla che abbiamo composto in diretta.
Ma cosa ci serve? Cosa ci serve il computer questa... quando siamo così? Sembra quando vai ai concerti e c'è la techno suonata, no?
È la live version della sigla di Spot. E non ci resta che dire benvenuti e benvenuti ascoltatori, ascoltatrici e ascoltatrici di Radio Blackout a una nuova puntata di Spot, il programma di sport popolare Spot. Di Radio Blackout.
Beh, è molto più bella di quella che i fonici e chi per loro hanno prodotto per la trasmissione, direi.
Sì, non sputai nel piatto da cui mangi, che poi non ci funziona più niente, lo sai.
Ma comunque qualcuno ha fatto sparire la sigla e noi abbiamo improvvisato.
Si ascolta qualcuno della radio, dove avete messo la nostra sigla? La rivogliamo.
Sembra Aldo Moro la sigla di Radio di Spot.
E bentornati e bentornate a un altro appuntamento di Spot. Siamo la Dinamo d'Ora e siamo qua in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. Sono già le 17:13, siamo in ritardissimo.
Colpevole ritardo.
Questa puntata di Spot andrà in onda in formato ridotto per venire incontro alle vostre facoltà mentali. Finalmente, era da un po' che non lo dicevo, era da un po' che eravamo puntuali.
Sì, stranamente succedono queste cose anche nella redazione di Spot, ma oggi 29 aprile, sono le 17:14 ed è una bellissima giornata per iniziare una puntata di Spot. Di cosa parleremo oggi, DJ Zafferano Giallo, che ti stai distraendo, vedo?
Sì, stavo cercando giusto appunto i risultati, gli appuntamenti, ma ne abbiamo pochi da dare, quindi...
Io ti sto guardando il telefono e sei su Inge.
È vero, non so cosa sia, sì, sono su Inge. E niente, quindi oggi è un giorno importante perché è una grande ricorrenza. Prima di tutto facciamo un passo indietro di qualche giorno e facciamo tanti auguri in diretta a DJ Furia, che è qui con noi oggi.
Applausi!
Applausi, tanti auguri DJ Furia.
Grazie, ma oggi non si festeggia DJ Furia, perché DJ Furia si festeggia sempre, ma oggi si festeggia una cosa ben più importante. Si festeggia la nascita di uno degli sport moderni più pregni di adrenalina, uno degli sport moderni che più rappresentano una sfida con te stesso, una sfida verso il futuro, una sfida, un salto nel vuoto, la nascita del bungee jumping.
Abbiamo infatti un sacco di cavi qua, di corde, di attrezzi per diciamo legarci, ma oggi è una giornata importante perché è una ricorrenza storica e quindi oggi è stato decretato come il giorno mondiale degli appesi in generale, direi.
Sì, appesi in attesa di qualcosa, forse in attesa di un cambiamento. Quel giorno che a Piazzale Loreto di diversi anni fa, non riesco a fare il calcolo quanti anni fa, erano tanti,
81,
qualcuno decise di appendere quel pezzo di merda di Bussolini e lanciare così la moda del bungee jumping. E oggi lo ricordiamo, infatti in studio stiamo tagliando un bel caciocavallo. Così
è uno sport che si è evoluto negli anni, adesso si fa con gente viva, ma fu un grande successo quando fu fatto 81 anni fa a Piazzale Loreto, Milano.
Ma non parleremo solo di questo quest'oggi, parleremo di tante tantissime cose. Ci sarà con noi un ospite d'eccezione. Vuoi un attimo dire due parole, DJ Parella 2, su questi ospiti d'eccezione? Vogliamo scaldare i nostri ascoltatori, ascoltatrici e ascoltatrici?
Allora, intanto voleva venire la Brigata Ebraica, ma abbiamo declinato l'invito.
Ingiustamente allontanata.
Ma in realtà li abbiamo trovati qua sulle scale, ci siamo dovuti opporre.
Siamo arrivati in ritardo perché dovevamo sgomitare la gente della Brigata Ebraica che cercava di entrare in Radio Blackout.
C'era uno con la pistola a pallini, ma gliel'abbiamo tolta subito.
Comunque, veramente, cioè, vogliono introdursi dappertutto, maledetti, cioè, veramente.
No, la Brigata Ebraica non la facciamo entrare, ma dalla porticina sul retro faremo entrare degli ospiti speciali, perché allora ricordiamo agli ascoltatrici di Radio Blackout che noi siamo una squadra di rugby e, essendo una squadra di rugby popolare, siamo abbastanza contrari all'orgoglio nazionale e al culto della squadra nazionale che si fa di solito in questo e in altri paesi, ma essendo una squadra di rugby, siamo molto solidali con gli sport, quelli più sfigati, quelli meno considerati.
Il nostro orgoglio patrio rinasce dalle ceneri come una fenice, no?
Quelli che, esatto, e lì diventiamo, sosteniamo le piccole nazionali di piccoli sport. Se ricordate, intervistammo qui in radio scorso autunno la nazionale italiana di rimbalzello, tornata dai mondiali in Scozia, qualificatasi terza ma poi espulsa a causa di brogli.
Ha un milione di visualizzazioni il podcast su Radio Blackout di quella puntata.
Sono tutti amici e parenti di DJ Prella 2 sì, e di DJ Brica Radio.
Esattamente, fu una puntata estremamente di successo al cenone di Natale, abbiamo parlato tutto il tempo. E quest'oggi ospiteremo un'altra nazionale italiana, ma in questo caso la nazionale italiana del verso del Gabbiano.
Non vedo l'ora.
Com'è il verso del Gabbiano?
Di ritorno. Attenzione, abbiamo
uno sfidante.
Un aspirante.
Di iscrivermi, sì.
Occhio che ti convocano. Sono di ritorno dai mondiali o europei, non mi ricordo, a Bruxelles, e ci racconteranno com'è andata.
E quindi una puntata veramente ricca. Mandateci i vostri commenti, i vostri dubbi, perplessità, i vostri versi del Gabbiano al 346-667-3263. Questo è Spot, Dinamo d'Ora, Radio Blackout. Un grande entusiasmo ci trasmette DJ Zafferano Giallo con queste versioni moderne dei canti partigiani. Grazie.
Ma siamo messi a fare balletti in cerchio, non ci vedete, ma è uno spettacolo.
Sapete che per me i giorni di aprile sono sempre importanti, quindi bisogna stare, come si dice, un po' moderati nel festeggiare.
Con sobrietà,
con sobrietà.
Festeggiare il 25 aprile da sobri.
Esatto. Com'è che chi era?
Era l'anno scorso che qualcuno aveva detto.
Era quando era morto Papa Francesco.
Ah, sì, giusto, esatto.
E hanno, il governo Meloni ha incitato a festeggiare il 25 aprile con sobrietà.
E io ho preso alla parola e alla lettera questo invito. Ma ci sono delle persone che invece il 29 aprile di 81 anni fa non hanno deciso di festeggiare in modo sobrio, hanno deciso invece di fare una parata e un'esposizione pubblica, e oltre ad essere il Bungee Jumping Day potrebbe essere il giorno dell'esposizione pubblica dei dittatori,
la sindone
tra l'altro. Dopo ricordiamoci di tutti i fasci che se la prendono con chi emigra dal proprio paese dicendo: se fossi al loro posto io combatterei per migliorare il mio paese invece di emigrare. Ricordiamo che Benito Mussolini fu catturato mentre cercava di scappare in Svizzera travestito da tedesco. Le sue ultime parole prima di beccarsi una palla di giardinaggio in faccia sono state: buongiorno, mi chiamo Otto, non vedo l'ora di tornare in Bavaria, mangiare Grafen.
No, infatti con grande coraggio il nostro duce se ne andava via a gambe levate, e il 27 aprile, oltre ad essere nato DJ Furia, è anche stato fermato Mussolini, riconosciuto da un soldato che era un calciatore, tra l'altro, che ne abbiamo parlato la scorsa volta. C'è una voce che ci dice, la nostra memoria storica ci ricorda.
Beh, ricordiamolo, Michele Moretti, bandiera storica del Como, non solo
pare abbia riconosciuto Mussolini, mi pare che si fosse inceppata la pistola di Audisio, di quello che poi sparò, e che quindi la pistola fosse quella del Moretti, perché si girò verso il gruppo di compagni e chiese una pistola in prestito, gliela diede proprio il Michele Moretti, e alla fine quindi può vantare di non aver sparato lui a Mussolini, ma di aver messo la sua pistola per questo nobile scopo.
La pistola la fornisco io, insomma.
Nobilissimo, nobilissimo.
Ma grazie, sempre un pozzo di scienza di DJ Brick Radio.
Non possiamo dire una cagata che...
E come? C'è anche
veramente ci abbiamo...
c'è anche gente che diceva, ma il martello di Alessandro Cralista era il mio, che non l'ho usato io, ma era il mio martelletto.
Sì, esatto.
Ci dispiace per il pubblico di DJ Brick Radio che appunto è intervenuto troppo presto, non avete potuto seguirlo, perché di solito lui interviene più tardi, ma grazie per questa perla e questa... esattezza.
Stiamo facendo fare un CD remix con tutti gli interventi di DJ Brick Radio che boh, così che fa il paglio con i podcast di Barbero, ok?
Ma tagliamo. Quindi il 27 viene catturato, il 28 viene decretata l'uccisione, quindi la fucilazione. Altro sport, appunto, ricordavamo il tiro al piattello nei giorni scorsi, e invece la mattina, quindi durante la notte viene trasportato a Milano, e la mattina del 29 viene appunto esibito in piazzale Loreto. Un posto ovviamente simbolico. Ci sono molte persone che sono convinte che Mussolini sia stato impiccato a piazzale Loreto, ma invece no, è stato solo esposto, era arrivato già morto, diciamo. Ed è stato esposto lì insieme alla Petacci ed altri gerarchi, perché il 10 agosto del 44 c'era stata una strage fascista con l'uccisione di partigiani che vennero esposti appunto in quella piazza, e quindi è un luogo simbolico in cui è stato deciso di creare questa giornata mondiale del bungee jumping.
E si dice, esatto, che il bungee jumping nasca lì, ma altri studi e teorie. Ci vorrebbe la musica. Mi puoi fare una musica di Super Quark, scusa?
Va bene.
Sì, grazie. Si dice che altre teorie ci dicono che invece sia nato in Oceania e sia un antico rituale di una tribù che viveva nelle Nuove Ebridi in Oceania, e questa rituale si chiama il Gol o Nagol, e vi invito ad andarlo a cercare, perché veramente ci sono dei video tipo National Geographic che mostrano questo rituale, ed è veramente una follia pura, ragazzi, perché cosa succede? In pratica costruivano una grande torre, costruiscono una grande torre, e queste persone, come rituale ancestrale legato al buon futuro della terra, la fortuna per la tribù nell'anno, fanno questo rituale di buttarsi da 10-15 metri d'altezza, ma con delle liane legate alle caviglie, cioè non con tipo tutto l'equipaggiamento giusto, ma con delle liane che, tipo, ovviamente per dimostrare anche il coraggio, se liane hanno la lunghezza esatta che li divide dal terreno, cioè poco meno. E quindi c'è tipo, nel senso, si buttano giù e boh, bene che ti va, si staccano ste liane e tu ti fai poco male. Male che va, tipo ti si strappa dei piedi, non lo so. Ed è molto interessante questo sport, cioè vedo che...
abbastanza singolare, cioè quelli comunque c'hanno il sole, c'hanno il mare. No, ci dobbiamo buttare, dalle torri... No, appesi una liana. No, ma dici che era un Maori quello delle torri gemelle?
Può essere. Vabbè, dopo vi dico una cosa. No, e comunque queste persone si buttano giù, tipo. E vabbè, c'è un video bellissimo in cui questo personaggio dice: io faccio rituali, mio padre lo faceva prima di me, poi è morto. E adesso lo faccio io. Quindi mi chiedo come sia morto. E niente, quindi da lì poi si dice che un tipo francese abbia da lì preso ispirazione per poi far nascere il vero e proprio bungee jumping, che è questo sport altamente adrenalinico, un po' triste, perché di solito, cioè, io che sono di Biella, tipo il ponte da cui si fa bungee bungee jumping è anche il ponte dei suicidi, quindi c'è questa un po' questa, questa
vado io vai tu,
esatto, questa opinione che
si fa tipo martedì giovedì bungee jumping lunedì mercoledì venerdì suicidi,
esatto. E poi il problema è quando si confondono, che cioè uno si sbaglia, sai, tipo giornata. E niente, quindi ringraziamo il caro Duce per aver lanciato questa moda. Io non so, cioè, raccontateci anche, potete scriverci al 3466673263 se avete mai fatto bungee jumping, se vi siete ispirati all'amato gerarca fascista così nella vostra pratica sportiva, ecco.
Oppure potreste dirci che cosa appendereste oggi?
Che cosa appendereste?
E torniamo in onda con Spot.
Un po' di messaggi. Sono, ricordiamo che questa trasmissione la fate anche voi ascoltatrici, che potete scrivere al numero che non leggo da qui.
3466673263.
È proprio lui. E mentre ci gustiamo questo bellissimo caciocavallo appeso, ci arrivano tanti messaggini, tipo c'è chi richiede la libertà della sigla. Infatti gente di Radio Blackout, dov'è finita la sigla di Spot? Restituitecela subito, maledetti a voi. E poi qualcuno con un grande classico direbbe, cioè la domanda caustica di DJ Zafferano Giallo, cosa appendereste, risponde con la concretezza di appenderei come allora i fasci. Ti salutiamo, ti ringraziamo. E poi un ascoltatore ci presenta un ragionamento che è: ciao, per quello che può interessare mio papà, strano perché i ragionamenti non sono benvenuti a Spot, ricordiamo, ciao, per quello che può interessare mio papà mi ha detto quando era in vita che gli americani volevano rimettere Mussolini al governo e quindi passarlo per le armi può essere stato corretto, anche se io penso che la pena di morte o l'ergastolo non siano giusti. Comunque sia, appenderlo nel piazzale Loreto secondo mio papà non è stato un gesto corretto. Da parte di Angelo. Non so. Se ci chiede la mia opinione, secondo me è stato il gesto più corretto della storia della seconda guerra mondiale, se no ce lo ritrovavamo veramente al governo negli anni 70 in qualche partito.
Ma diciamo che poi i fasci si vendono come paladini del politicamente scorretto. Chi più di loro non dovrebbe apprezzare la pensione di un cadavere a testa in giù?
No pensione, sia pensione, gridavano i muri. Tra l'altro, cioè, basti pensare che la maggior parte dei gerarchi o comunque dei vertici dello Stato sono rimasti praticamente quasi dove erano, e la maggior parte dei prefetti, insomma tutti i ruoli di rappresentanza sono rimasti proprio in poltrona, anche, quindi almeno uno dai appeso.
Con la loro solita coerenza, poi professandosi come antifascisti nel momento in cui gli conveniva. È per questo che esiste una frase adesso abusata dai fascisti, che esistono due tipi di fascisti, i fascisti e gli antifascisti, di Flaiano, se non erro, che non parlava del fatto che del fascismo degli antifascisti, questo fantomatico spettro di cui si parla, ma bensì parlava di tutti i fascisti che una volta finito il regime si sono riciclati come antifascisti per rimanere al loro posto.
Madonna, ma cosa ha detto DJ Parella 2? Ma DJ aspetta, Parella 2. Ma scusate, cioè, ma pausa, cioè, io finirei la trasmissione.
Il nostro
qua.
DJ performativo che nella pausa pranzo va alla Pellerina e si legge i libri di Ennio Flaiano.
Ma perché ho gli occhiali.
È arrivato con gli occhiali.
È arrivato, esatto, pure con gli occhiali. Ti manca una borsetta di tela ed è fatta.
Ma cos'è? Cosa sta...
È una sigla che ho già sentito.
Ma Spot.
Mi sa che ricorda qualcosa.
Non è Spot. Allora, casalinghe,
popolo di Pinerolo,
accendete la radio a tutto volume, perché sta per arrivare
i campioni del calcio.
Secondo noi!
Attenzione, c'è un picco di persone collegate adesso.
bollenti.
Eccoci con DJ Brick Radio.
Ciao, ciao a tutte, ciao a tutti. Eccoci qua per l'ennesima puntata dei campioni del calcio secondo noi. Ahimè, abbiamo un po' sbagliato la tempistica perché l'altra volta abbiamo fatto la puntata sui calciatori partigiani, ma adesso oramai ce la siamo bruciata.
Ma la tempistica non è il nostro forte.
Esatto, la tempistica non è il nostro forte. I nostri, sapendo che il mondo del calcio fa un po' cacare, diciamo, stiamo un po' raschiando il barile. 2 anni che raccontiamo storie e ce ne mancano veramente poche al termine, diciamo. Quindi oggi racconteremo una figura degli anni presente nel nostro calcio degli anni 70, ma oramai estinta da parecchi, diciamo, decenni, che è il calciatore militante. Il calciatore militante, di cui abbiamo una testimonianza nel libro di Paolo Sollier, Calci, sputi e colpi di testa. E quindi abbiamo, diciamo, accolto nella nostra Hall of Fame dei campioni del calcio secondo noi il signor Paolo Sollier, il quale ha giocato ad alti livelli tra la Serie B e la Serie A ed era anche un compagno militante, e ha lasciato questa testimonianza di questo libro, tra l'altro scritto molto bene e che ha avuto anche un discreto successo perché ha venduto 30.000 copie nonostante sia stato clamorosamente boicottato da tutti i media dell'epoca. Ma veniamo al nostro Paolo, perché ci sta simpatico? Un po' perché è di Chiomonte, come Valsusino, come il DJ Furia, e un po' perché ha giocato le giovanili nel Vanchiglia, perché poi la sua famiglia si è trasferita a Torino, ha fatto tutta la trafila nel Vanchiglia fino a ritrovarsi nel biennio 68-69 a dividere il suo tempo tra la fabbrica e l'università, insomma anni che lo hanno segnato profondamente. Da lì arriva l'escalation, diciamo la sua crescita professionale nel calcio è impressionante, passa dalla Cossatese alla Pro Vercelli.
La Cossatese
in Serie D
alla Girardino della Cossatese.
Giusto. E Paolo Sollier.
A proposito dei calciatori militanti,
A proposito. Parla della Serie D alla Serie C alla Serie B e alla fine alla Serie A. Nella sua esperienza in Serie B gioca nel Perugia dei Miracoli, una squadra che vinse il campionato.
Quello di Gaucci?
No, quello prima. Okay. Quello prima di Castagnier. Castagnier e Ramaccioni, due personaggi che poi divennero allenatori dell'Inter, direttore sportivo del Milan, insomma. Una squadra considerata una squadra dei miracoli. Lui era famoso per salutare il pubblico con il pugno chiuso. E per festeggiare il gol con il pugno chiuso veniva chiamato Mao quando giocava a Vercelli e Ho Chi Minh quando giocava a Perugia, quindi molto iconico come personaggio. E insomma, si è sempre schierato fortemente. Il libro ha alcuni passaggi veramente interessanti. C'è il periodo in cui il Perugia era in crisi durante la stagione, diciamo la stagione della promozione. Il nostro va a una manifestazione, vengono i fasci dell'MSI a manifestare in centro città, e lui si schiera con Avanguardia Operaia, il gruppo di cui faceva parte, per bloccare la loro manifestazione, e quindi finisce a fare a botte con gli sbirri, a prendersi le gassate. E diciamo, sottolinea nel libro come la polizia non si tiri mai indietro a difendere questi che sfilano col braccio teso e le loro insegne vergognose. E insomma sembra una storia super attuale, però fa molto specie sentirla raccontata da un calciatore di Serie A, diciamo, insomma. E il suo apice arriva, diciamo, con il campionato 75-76. Si toglie anche una soddisfazione non da poco, diciamo, soffiando lo scudetto alla Juve, nel senso che nell'ultima giornata il Toro vinse e la Juve perse a Perugia, e lui si tolse la soddisfazione di salutare Umberto Agnelli, che era in tribuna d'onore, con il pugno chiuso in modo abbastanza eclatante. Qualche mese prima se l'era vista un po' brutta, perché il fatto di essere così, diciamo, oramai diventato così famoso, tutti lo conoscevano a metà degli anni 70, gli attirò l'attenzione dei tifosi della Lazio, super schierati a destra, e quindi alla partita Lazio-Perugia srotolarono un striscione immenso Sollier boia, e pare che gli fecero recapitare, insomma, svariate minacce, lettere di aggressive. Insomma, la pressione dei tifosi della Lazio sul calciatore comunista fu notevole. Si ricordano alcune sue battaglie, insomma, cercò di creare un collettivo tra squadre, tra Serie A e Serie B, per fare pressione sull'associazione calciatori, che diceva essere semplicemente un'associazione che doveva tenere,
diciamo a bada agli interessi di pochi milionari, non aveva quasi nessuna accezione politica, aveva mille proposte su quello che si sarebbe potuto fare con tutti i danari che giravano nel mondo del calcio, ma venne abbastanza cassato e inascoltato. Il suo libro non venne pubblicizzato da nessuno dei grandi quotidiani, ma nonostante ciò arrivò a vendere 30.000 copie, quindi fu una sorta di successo editoriale dell'epoca. E di lui si ricorda il fatto che non firmasse autografi, e insomma è ancora vivo. Tra l'altro ha fatto una carriera impressionante di allenatore locale, allenando per più di 20 anni squadrette dall'eccellenza alla Serie D. E niente, ci piace inserirlo tra i campioni del calcio secondo noi e ricordare questo libro, che tra l'altro è molto interessante, quindi se vi capita leggetelo, è piacevole, diciamo.
Puoi ripetere il nome del libro? DJ
Calci, sputi e colpi di testa di Paolo Sollier.
Bellissimo.
Ma lo possiamo considerare il Socrates italiano o non ci sono proprio parallelismo?
Insomma, siamo distanti anni luce da Socrates, diciamo, sia a livello di esposizione mediatica del personaggio, perché Socrates insomma, si accollò sulle sue spalle una piccola rivoluzione sportiva, nel senso c'era un regime, e sia perché Socrates è stato uno dei più grandi calciatori degli anni Ottanta. Il nostro buon Sollier, dopo quella stagione in Serie A, diciamo quella stagione alla ribalta, se ne tornò in Serie B, venne acquistato dal Rimini in Serie B e la sua carriera poi scivolò verso la Serie C e verso l'interregionale. Ha avuto solo pochi anni la ribalta, però in quegli anni lì è stato, diciamo, molto iconico come personaggio, è molto molto rappresentativo.
Il calciatore militante, il calciatore militante.
Io mi ricordo di aver visto un calciatore video militante su un'intervista a Sollier, su non mi ricordo quale programma della Rai, dove parlava del suo impegno in politico con con un lessico e proprio dal modo come in cui parlava, una cultura che farebbe impallidire non solo qualsiasi calciatore, ma credo anche un sacco di politici. Era una mente incredibile.
Ma facci una citazione, DJ Parla 2, adesso che sei in questa tua fase intellettuale.
Palestina libera, Israele esplodi.
Cheat di DJ Parla 2.
Direi che calciatore militante, non so, cioè mi ricorda DJ Parla 2, solo che lui forse non è né calciatore né militante, non lo so.
Definirmi calciatore sarebbe un insulto
forse più militante
al calcio proprio.
Lo definiamo vignettista.
E definirmi militante è un insulto anche ai militanti, credo.
Calciatore militante a metà. Ma poi mi è piaciuto anche che DJ Brick Radio ha messo le mani avanti dicendo stiamo raschiando il fondo. Lui non sa che ha firmato un contratto che ci deve garantire storie per 10 anni. Tipo di
questo è il momento che aspettavo io.
Sempre meno interessanti, ma comunque ne abbiamo.
È il momento che aspettavo.
Così arriviamo alla storia di mio cugino.
Ma tanto ce le inventiamo.
Mio cugino una volta ha fatto 13 palleggi con la gamba sinistra.
Ce le inventiamo quando finiscono, non c'è problema. Tanto la gente che ci ascolta mica controlla.
Sì, esatto.
Io è il momento che aspettavo, perché almeno usciremo dalle storie di calcio e DJ Brick Radio dovrà impegnarsi a trovare storie di altri sport.
Sì, esatto.
Lavoreremo sugli altri sport.
Il contratto lo prevede.
C'è già in cantiere.
Ma ci arrivano dei messaggi e ci dicono che purtroppo la radio non è il mezzo ideale per vedere gli occhiali di DJ Parla 2, ma lo diciamo live, c'è una raccolta fondi, se andate sul sito della radio potete donare, perché si sta pensando di aprire anche un canale televisivo della radio solo per vedere gli occhiali di DJ Parla 2 in diretta. Esatto. Quindi donate un po' di soldi.
Ma la radio è un ottimo strumento per ascoltare un po' di musica.
E bentornati e bentornate su Spot
105.250 Radio Blackout, conduzione Dinamo Dora. Una puntata scoppiettante, una puntata che ricorda il bungee jumping, ricorda il calcio cavallo appeso, ricorda tanti momenti di sport, tanti momenti anche politici, sì, dai, diciamo, usiamo questa parola, DJ Zafferano Giallo.
Usiamola, non è vietato.
E quindi in questo, un po' in questo, in questa onda 25 aprile che siamo portati da queste svariate canzoni, vogliamo per un attimo ricordare anche, cioè fare il nostro momento un po' pippone, dai, lo facciamo, non possiamo dire cazzate.
Volevo
tutto il
metterti
tempo
la tua colonna sonora di Sviaggi nella storia, la vuoi o pensi che non
Ma
sia
io
il momento?
Io vorrei che la facessi con la voce,
ah,
puoi
bene.
Farlo.
Basta.
E in pratica vogliamo citare un articolo uscito sul blog Pallonata in Faccia in cui si fa un confronto fra il 25 aprile in Portogallo e il 25 aprile in Italia, visto un po' dalle squadre di calcio. Aspetta, fai un rumore che devo ruttare. Ok, grazie. E temi seri e persone terribili. E in cui si confronta il 25 aprile in Portogallo e il 25 aprile in Italia, visto dalle squadre di calcio. E se il 25 aprile in Portogallo è iper rivendicato a livello di società e a livello di squadre, nonostante abbiano comunque un partito di estrema destra che prende il 18%, cioè non è che voglio disegnare situazioni incredibili in Portogallo, ma tutte le squadre rivendicano questo 25 aprile, lo citano nei loro discorsi, nei loro social, in particolare dello Sporting Lisbona, che è la prima squadra che ha vinto il campionato portoghese dopo, con la democrazia, diciamo, con la fine della dittatura in Portogallo, e quindi Garofani, simbolo della la rivoluzione dei Garofani, simbolo della liberazione in Portogallo, mentre in Italia nessuna citazione, nessun riferimento a questo 25 aprile, e nessun post dalla Roma che il 4 febbraio ha perso Giacomo Losi, che è tipo il terzo per presenza in giallorosso dopo Totti e De Rossi, e che da ragazzino nel Cremonese, prima di scendere nella capitale, era stata una staffetta partigiana. Nessun post dal Torino, che tra le sue fila ha avuto tra il 37 e il 40 Bruno Neri, il più famoso calciatore partigiano morto combattendo i nazisti. Anche silenziosa la Juventus, la cui proprietà attuale è la stessa che durante la guerra si adoperò per strappare dalla condanna a morte il portiere Giuseppe Perucchetti, arrestato in quanto partigiano. L'unica pubblicazione viene dall'Empoli, che gioca in uno stadio che porta il nome di un giocatore che fino al 2011 è stato il primatista di gol con la maglia dell'Empoli e che morì in un campo di concentramento nazista. L'unica squadra che ha fatto un post sul 25 aprile è il Bologna, che ignora del tutto Dino Ballacci, che prima di diventare capitano rossoblu fu partigiano in Friuli, o come il Como con Michele Moretti, che abbiamo citato. Aspetta che c'ho il DJ Brick Radio che mi viene dietro,
stai attento
tipo giocò nel Como tra il 27 e il 35 e fu tra i partigiani che catturarono e uccisero Mussolini. Ci tenevamo qui anche a spot a ricordare questi nomi, a ricordare persone che hanno vissuto sport e politica sulla loro pelle, anche sulla loro vita, e che troppo spesso in Italia, al di là delle celebrazioni, non ricordiamo questi nomi, e lo trovo importante, ecco. Ma
anche per il fatto che Urbano Cairo deve vendere,
e anche Anis Watzene deve vendere, ci sono un po' di vendite.
È tutto giusto, Briche Radio, confermi?
Sì.
Okay. ci conferma.
Grazie, ci conferma il CD DJ Briche Radio. Comunque il CD DJ Brick Radio ti dà una spinta veramente esagerata. Ma
qui abbiamo un assembramento in studio, quindi direi che ci ascoltiamo un pezzo e poi
ci prepariamo,
chi è venuto a trovarci.
Ci prepariamo una grande diretta.
A testa in giù, ci piaci di più Benito, love you.
Il sole
testa in giù, ci piaci di più Benito, love you.
E siamo tornati qui con Spot, la trasmissione sportiva di Radio Blackout. Abbiamo degli ospiti eccezione, che sono la nazionale italiana di grido del gabbiano.
Gridi del gabbiano, vai!
Salutiamo anche Carlotta, giusto? Che è collegata con noi. Ciao Carlotta.
Ciao.
Madonna, cioè, ma che livello, cioè, abbiamo gente in studio, gente collegata dal Belgio, cioè una roba.
Abbiamo, allora, correggetemi se è sbagliato quello che dico. Siete di ritorno dai mondiali di grido del gabbiano.
Ah, pure. No. Esatto, purtroppo c'è una piccola modifica, europei, quindi purtroppo...
Scusa, potete andare via subito, scusa.
Ce ne andremo. Dai, non abbiamo cercato se ci sono altri campionati in giro per il mondo, quindi potenzialmente potrebbero essere anche mondiali.
Ok, perfetto. Allora,
questa visione eurocentrica, ma
siete di ritorno dagli europei di grido del gabbiano, che forse sono mondiali di grido del gabbiano.
Esatto, facciamo mondiali, dai.
Facciamo mondiali. Ok, beh, autoproclamatisi mondiali di grido del gabbiano. Dove si sono tenuti?
Allora, sono stati a Depan, che è un paesino sulla costa del Belgio. Sulla costa del Belgio, a nord da Bruxelles, 2 ore e mezza di treno, quindi non proprio comodissimo. È tipo la Rimini del Belgio, quindi un paesino trescissimo con megaville, acquapark, cose così. E poi c'è sto pub davanti alla stazione che ogni anno, il 26 aprile, fa questa competizione di imitazione del verso del gabbiano.
Quindi sono degli europei che si tengono ogni anno. Dei ritmi estenuanti per chi pratica questo sport.
Ogni anno, sì, i gabbiani si riproducono un botto, quindi c'è sempre il ricambio.
non è ancora arrivata la contraccezione nel mondo dei gabbiani. Come è andato il viaggio?
Ora faccio rispondere a Carlotta, che ha dormito tutto il viaggio, quindi si ricorderà bene dell'esperienza.
Beh, diciamo che io sono arrivata con poco sonno alle spalle, quindi ho fatto un viaggio molto dormiente e riposante, e a un certo punto mi sembrava di stare, insomma, c'era come dire un paesaggio simile alla pianura padana, quindi non capivo bene dove
Rimini.
Rimini, poi è diventato Rimini a un certo punto quando abbiamo finalmente visto il mare, però direi bene, è stato, il viaggio è andato bene e subito siamo arrivate una serietà, un rigore rispetto a sì, questo campionato incredibile. Comunque.
A proposito di serietà e rigore, voglio ricordare che Carlotta è l'unica atleta che ha vinto un bronzo europeo facendo serata la sera prima e dormendo 35 minuti prima della competizione. Quindi complimenti.
Così, così si fa.
Vergogna, rivendicando.
Una vera atleta di sport popolare.
Esatto.
E abbiamo, ok, il viaggio è andato ok, diteci
sempre più nello sport moderno è importante l'avvicinamento alla competizione, no? Come ci si arriva, no? Come ci si prepara, e quindi la domanda che mi viene è: come ci si prepara a una competizione di grido del gabbiano?
Tra l'altro, se mi permettete, avete dei fisici molto simili a quelli della nazionale di rimbalzello. Quindi la preparazione atletica, l'alimentazione deve essere più o meno la stessa.
Occhio, sì, effettivamente siamo noi. Cioè, non è lo stesso gruppo, ma una buona parte. Soprattutto la tifoseria è quasi la stessa. Quindi
a me sembra di avere tipo in studio Michael Phelps, non so, un atleta pluripremiato in varie discipline, cioè un atleta che si può riciclare. Veramente.
Aspettiamo che ne escano degli scandali pure dall'europeo di grido del gabbiano, che magari qua c'è un rimpasto, una squalifica,
siamo pronti.
Un pluriscandalistico, possiamo dire.
Noi abbiamo
terzo posto immeritatissimo comunque, forse sì. Forse ci sarà uno scandalo.
Perché vi sminuite così? Perché c'era gente migliore?
Dai, migliore non lo so. Comunque il livello era altissimo. Che dici? Chiudi gli occhi e vedi i gabbiani, davvero.
Ma spiegateci un po' di più. Cioè, entriamo nella ciccia. Come funziona questa competizione? Cioè, cosa bisogna fare? Cioè,
se volete vi raccontiamo il nostro viaggio all'interno del mondo dei gabbiani e delle gabbiane. Abbiamo.
Ma tu sei un atleta o una tifosa?
No, io sono una tifosa.
Ah, ok, ok, ok.
Io sono una tifosa perché ho un maleolo rotto.
Ah, ok.
Ho un maleolo rotto, quindi non posso.
Infortunata tra l'altro durante una competizione di grido del gabbiano, cioè
certo, ma le oli sono partono subito,
cioè proprio la parte più fragile, sappiamo, una brutta storia,
un atterraggio sbagliato su uno scoglio e parte subito.
Prego,
quindi
ci racconti.
Abbiamo fatto una sessione di prove di urlo, di voce del gabbiano, come si dice, al parco. E con Andre, vocal coach, che diceva robe tipo: adesso dobbiamo immaginare di vomitare e poi tira su il collo e urla. Quindi c'eravamo noi al parco che facevamo i versi come se stessimo vomitando e poi urlavamo alzandoci al cielo. È stato veramente un bellissimo momento, devo dire.
Ma allora
è lì che si è visto il talento, no?
La radio è un mezzo scomodo perché quando si parla di sport bisogna usare tanto le parole, essere molto descrittivi, ma non si può fare una dimostrazione pratica. Vorrei chiedervi, questo è uno dei pochi sport in cui si può dare effettivamente una dimostrazione pratica via radio. Dato che avete una medaglia appesa al collo, il terzo posto dell'europeo, siamo, signore e signore, ascoltatrici, ascoltatroci, ascoltatruci di Radio Blackout, ecco a voi la nazionale italiana di grido del gabbiano.
Carlotta, ci sei?
Ci sono.
Ok, vai.
Ok, non so se vergognarmi.
Posso dire terzo posto meritatissimo.
Meritatissimo.
Meno male. Meritatissimo.
Avevate il volume a palla perché questo aiuta a comprendere meglio le sfumature del suono.
Sì, è un po' un peccato, cioè comunque live è un'altra cosa.
Sì,
cioè,
no, infatti. Confesso. No, anche perché live là al torneo noi eravamo conciati con un costume fatto dalle nostre tifose. E quindi c'era anche tutta la parte performativa, che qua effettivamente si riduce il suono, ma hanno valutato anche quella, eh. Quindi c'era gente che faceva il suono meglio di noi, ma si vede che noi gli siamo piaciuti di più per come eravamo conciati. Eravamo veramente brutti, facevamo paura a qualche bambino, però ha funzionato.
Ma facevamo il giro.
Esatto.
Okay. Altro, il DJ Giallo Zafferano ha fatto delle ricerche sull'europeo di grido del gabbiano e ha visto che c'era un'altra nazionale italiana l'anno scorso.
Sì, intanto vi faccio i complimenti e ci ho intravisto dell'argento barra oro in questa performance, quindi secondo me il bronzo immeritato. No, niente, oggi cercavo delle notizie dopo che DJ Parella 2 ha proposto questo tema incredibile e ho trovato che nel 2025, quindi l'anno scorso, infatti vi avevo confuso, ha vinto un'altra squadra italiana che tra l'altro per questi giorni hanno un nome azzeccato, si chiamano i Gabbiani Partigiani se non sbaglio, per cui ci confermate che non siete loro?
No, non siamo loro, ma loro ci hanno ispirato, cioè io ho scoperto questa cosa grazie a loro, quindi se ci stanno ascoltando li ringrazio, li saluto. Loro
un appello ai Gabbiani Partigiani.
Esatto. Loro sono una compagnia teatrale, tra l'altro. Si chiamano, mi pare, Generazione Disagio. E hanno fatto uno spettacolo anche qua a Torino. E quindi grazie, non sei riuscito a raggiungere loro, però comunque ci avete.
Vuoi mandargli la mail così ti scrivono?
Perfetto, sì, allora andrea.gcassinari@gmail.com. Spammate.
Cosa è già successa?
Non so, comunque, e quindi cosa. Sono 2 anni di fila che ci piazziamo sul podio, quindi.
Esatto,
cioè, 3 anni di fila,
anni
dicono.
Di fila.
Ah, no. Ah, sempre terzi. Però, se non sbaglio, loro hanno vinto l'anno scorso. Sono arrivati i primi.
Sono discussioni concitate.
Qua ci sono delle discussioni in studio, ma se ci confermate, comunque chi se ne frega, il podio è stato raggiunto.
Secondo me vi hanno premiato anche perché siete tra i pochi atleti di grido del gabbiano che si sono potuti portare degli amici.
Sì, perché di solito non so chi gridante gabbiano ha tanti amici, ma direi che rimaniamo qua con la nazionale italiana di grido del gabbiano. Se avete delle domande domande per loro, potete mandarci al 346-667-3263.
Ci è arrivato un messaggio incredibile: ma che cazzo dite, sono tre giorni che guardo Reel sulla competizione di Grido del Gabbiano, quindi qualcuno vi ha guardato
e voi non c'eravate, tipo così. Ma mettiamo un attimo un pezzo e rimaniamo qua in diretta con la nazionale italiana di Grido del Gabbiano Radio Blu. Grazie al gruppo Oltre Torrente, siamo di nuovo qui in onda Radio 105. Mi senti? Radio 105. No, non è
105.
Vero. Radio Blackout 105.250.
Quasi, quasi.
Queste cose qua.
Sei radiato per almeno 150 anni da Radio Blackout.
Ma aspettate che io faccio le cose giuste, che qui c'è un cisti e il cisti è la cosa più importante che fa la radio. Attenzione, radioascoltatori e radioascoltatrici, sbirri in corso Massimo, angolo corso Vittorio. Fate attenzione. Ma ritorniamo a noi. Siamo qua con la nazionale italiana di Grido del Gabbiano.
E vaglielo dire alla dirigenza della FIGC, che se la prende con gli altri sport mentre l'Italia del calcio perde in continuazione, vaglielo dire che la nazionale di Grido del Gabbiano è arrivata terza all'europeo.
Infatti i nostri orgogli, i nostri orgogli.
E continuiamo con questa intervista. E raccontateci un po' che clima c'era, che gente c'era, che ambiente c'era agli europei di Grido del Gabbiano.
C'era molto disagio.
Ma dai!
La maggior parte dei partecipanti, secondo me, non stava benissimo con la testa. Soprattutto i partecipanti singoli erano molto inquietanti, perché dovete immaginarvi delle persone vestite da gabbiano, truccate molto bene da gabbiano, che si comportavano da gabbiani e non spiccicavano parola. E si aggiravano.
Ma tipo cagavano in giro, rubavano il cibo.
Guarda, questo
dei tavoli.
No, però rubavano il cibo, sì. Ad esempio, una signora ha ficcato il becco e quindi la testa nel sacchetto delle patatine di una nostra amica, e poi prendendole con la bocca. Poi l'abbiamo aiutata a cibarsi, però è stato un momento molto bizzarro. Erano le 3 di pomeriggio, quindi anche questo, insomma, giustificato fino a un certo punto il disagio e l'ubriachezza. E noi anche abbiamo avuto i nostri momentoni, tra cui quello della vestizione, e i costumi sono stati preparati proprio in loco, alla stazione, per terra, mezz'ora prima di salire.
C'è da dire
palco
che la federazione vi ha lasciati un po' senza fondi.
Esatto, ma questo è un problema.
Grande classico.
Lanciamo un messaggio comunque di aiutare gli sport minori, cioè basta solo calcio.
E la FIGG, la Federazione Italiana Grido del Gabbiano.
Io vorrei lasciare la parola alla capitana Carlotta Grassi, che se c'è, perché lei ha tirato avanti la baracca, ci ha ospitato e ha comprato i costumi, ha finanziato tutto quanto, quindi se vuole raccontare
una
il suo punto
patriota
di vista di questa vicenda.
Collettivizzerei il merito comunque rispetto a questo.
Umiltà.
Però no, io ci tenevo un po' anche a, come dire, c'è lo spezzone più anche politico, comunque sociale, interessante per me il fatto che, al di là del disagio, come ben dice Anna, che è presente, vibrante, in pieno stile belga, abbastanza assurdo, questa competizione la si fa anche perché i gabbiani di fatto sono un po' un problema a livello ecosistemico, nel senso che è vero che rubano e sono molto aggressivi, è un po' quello che la competizione in sé prova a fare, è portarli un po' su un'onda o farci un po' farci un po', come dire, energici partecipi del fatto che agiscono e reagiscono anche al nostro comportamento, quindi c'è un problema rispetto alla edificazione in città, e la giuria è composta poi da persone che con i gabbiani ci lavorano tutti i giorni, con i gabbiani veri, diciamo, e che quindi poi penso abbiano anche raccolto dei fondi per fare delle ricerche in questo senso e per capire quali spazi di coesistenza sono possibili. E non lo so, io questo lo trovo rispetto alle competizioni, agli sport in generale, sempre bello da sottolineare.
Fantastico, fantastico. Abbiamo, oltre ai furti di cibo, abbiamo avuto altri momenti salienti, qualche highlights della competizione?
Highlight della competizione? Beh, c'era una squadra, sempre una
di 5 persone che abbiamo beccato in tram mentre ci stavamo spostando, e che aveva questo video fatto con l'intelligenza artificiale di loro 5 che planavano su delle spiagge, e poi penso abbiano fatto vedere alla giuria, quindi quello è stato comunque interessante, molto molto concentrato su quello, sui costumi.
Era la nazionale iraniana, che ho visto che l'Iran è bravo con i video con lei.
Forse sì. E poi bambini e bambine erano loro incredibili, cioè loro proprio quello highlight largo, visto che hanno degli acuti che effettivamente noi probabilmente non raggiungiamo più, e quindi sembrano dei gabbiani veri. Poi non so se sentite il sottofondo alla mia voce, sono delle altre specie di uccelli che non so se stiano rispondendo a voi, però può essere di sì.
No, non si sente, ma tra l'altro quante squadre c'erano, che nazionalità c'erano, e com'era il podio, che erano anche secondo e terzo?
Allora, il podio vado a memoria, non è che mi ricordo benissimo, però ha vinto i belga.
Maledetti.
La squadra di casa, certo.
Le Olimpiadi ad Atene.
Esatto. Però avevano un bel costume, effettivamente. Ah, quello non avevo capito che era un addio al celibato. Comunque, loro, poi secondi...
Si sono sposati nonostante questo, grandissimo.
Secondi, poi chiedo aiuto anche a Carlotta. Non mi ricordo se c'era la Spagna o qualche paese della penisola scandinava. Comunque giù di lì...
Penisole. Secondo posto, penisole.
Poi c'erano... Oddio... Ah, norvegese, sì. Quella tipa lì ha fatto una roba assurda. Quella era da sola e ha fatto la competizione, perché c'erano varie categorie. Under, non mi ricordo cosa, singoli, e poi quelle che chiamavano colony, quindi le colonie e quindi i gruppi. Noi eravamo colony. Questa signora ha partecipato da singola, però facendo finta di essere una colonia. Quindi lei faceva le varie voci di vari gabbiani con personalità diverse. E parlava al microfono e come se facesse proprio una pièce teatrale di lei sola.
Una one woman band, ma con i gabbiani.
Bellissimo.
Si di Usain Bolt,
del
gabbiano.
Lei in Norvegia non la vogliono più, era in esilio.
Ma poi, a parte che si spostava da un lato all'altro del microfono interpretando gabbiane diverse, cioè io volo.
Grazie, te l'hai preparata,
Finalmente
era un po' okay, che voleva dire la grazie, ok, ciao.
Ma poi aveva un costume anche lei pazzesco, cioè scarpe col tacco gialle, calzamaglia arancione, tipo tutto un giubbottino di piume, il becco, le cose. Io l'ho vista poi camminare da sola dopo la competizione per strada, veramente non so, un essere mitologico.
Ma come tutti i grandi atleti, comunque viaggiano su altri pianeti rispetto al nostro.
Genio e sregolatezza. E allora, stiamo andando verso la fine. Direi di ringraziare Carlotta, capitana, col suo bronzo, fresca di bronzo di Grido del Gabbiano. Chiediamo alla FIGG, la Federazione Italiana di Grido del Gabbiano, di mandare più soldi ai loro atleti, perché si sono pagati tutto, credo.
Credi.
credi.
Il premio era una medaglia.
Non sembrano comunque spandere ricchezza.
Dici?
Non sembrano nuotare nell'oro, tantomeno nel bronzo.
Il premio era una medaglia che indossa Andre orgogliosamente, e una birra che abbiamo diviso sul mare, una però grande, abbastanza grande, buona,
un litro,
birra belga, no, eravamo felici molto.
Beh, l'umiltà, ecco, questo ci ricorda le storie dei calciatori che si lamentano. Guardate che umiltà la nazionale italiana di Grido del Gabbiano.
Grazie Carlotta per il collegamento.
Grazie per il rumore degli altri animali che non si sente, è stato bello questo momento radiofonico, grazie.
Vi mettiamo un pezzettino e torniamo con risultati e appuntamenti e chiudiamo la puntata.
Di nuovo in diretta su Spot Radio Blackout, abbiamo la nazionale italiana di Grido del Gabbiano ancora con noi per qualche secondo e insomma
se ne stanno andando a
riprodursi. Chissà se avete sentito il sottofondo. E ci arrivano dei messaggi.
Ma dove siamo arrivati? Ma parlavamo di Maradona, parlavamo di Socrates. Non so. Dovremmo un attimo fare un'assemblea, forse. Dico così.
Ci arrivano dei messaggi bellissimi sul fatto che appunto la gente ha ritardato qualsiasi impegno quotidiano per ascoltare questa storia che in effetti ha conquistato e che potremo riascoltare col podcast se qualcuno di noi lo farà. Però questo è, diciamo, il nostra volontà futura. E niente, siamo quasi alla fine. Prima di lasciarvi ad ACAB, leggiamo gli ultimi, cioè i prossimi appuntamenti. Ci siamo dimenticati di dire i risultati, ma ce n'erano ben pochi. Solo la Aurora Vanchiglia Transfen, che si gode una meritata pausa questa settimana in attesa della fase finale del torneo del CUS.
Bellissimo risultato.
La Dinamo Dora è in pausa da un po' e sarà in pausa per un po', quindi non abbiamo.
Ricordiamo che ha concluso il campionato perdendo tutte le partite.
Beh, non è che dobbiamo per forza ricordarlo, però è giusto dirlo. E
il
niente,
Partizan
un po' di appuntamenti.
Ha perso 3 partite consecutive e quindi è scivolato al terzo posto, e però comunque più che dignitoso terzo posto. Ricordo che in queste settimane si svolge un torneo al campo Regaldi a Torino Nord, che è la Coppa. 8 squadre, 8 giocatori, e insomma più che altro il campo Regaldi è l'ultimo campo autogestito della città, insomma, quindi forza torneo, forza Regaldi.
A proposito invece di appuntamenti che si svolgono fra Torino e provincia, volevo ricordare che stasera al presidio di San Giuliano si terrà un'assemblea straordinaria contro WeBuild, che è un internazionale, cioè un oddio, non riesco più a parlare.
Non ti preoccupare, DJ Furia.
Tranquillo, parole tue.
Su gancio.cisti potrete trovare la descrizione bellissima.
Andate,
di questo evento.
Se questa mia introduzione vi ha spinto a curiosare, andate su gancio, perché io ho smesso di parlare, di riuscire a parlare un quarto d'ora fa.
Non c'erano neanche troppe R, però ti sei autosabotato da solo.
È così. La vecchiaia.
E
la
poi
vecchiaia.
Un grande appuntamento della Dinamo d'Oro invece, settimana prossima, venerdì prossimo, avremo un apericinema, che è una formula che abbiamo trovato vincente, ovvero un aperitivo a seguire una proiezione dello spettacolo Album d'Aprile di Paolini. Ci vuoi dire qualcosa, DJ Parla 2, su questo spettacolo?
Uno degli spettacoli.
Non ho detto dove, alla Host Barriera, dalle 19, il Circolo Host in via Pietracqua.
Uno degli spettacoli più belli di Paolini, parla di adolescenti durante gli anni di piombo e la loro vita che gira attorno a 3 cose particolari, che sono il collettivo comunista, il bar in cui si andava a tagliare la scuola e la squadra di rugby. Una storia di anni di piombo di Veneto rurale molto divertente e molto toccante.
Bene, quindi vi aspettiamo venerdì prossimo da Host. Poi vabbè, ci sono tutti gli eventi del 1° maggio, ma direi che ci sono, nei prossimi giorni verranno comunque rilanciati. E ci viene in mente qualcos'altro, DJ Furia, o sei ancora mutato?
Ma io direi che se volete venirvi ad allenare con la Dinamo d'Oro Rugby potete sempre incontrarci il martedì e il giovedì al campo di rugby di Moncaglieri. Iscriveteci sui nostri social, venite a provare questo sport magnifico, che comunque di cui, cioè, comunque facciamo rugby, oggi non abbiamo parlato ed è uno sport bellissimo e
oggi
vi invitiamo
giusto,
tutti e tutte a provare.
Era giusto parlare di persone appese, di volatili.
Meglio il verso del Gabbiano del rugby, però anche il rugby sì. È carino.
Comunque viva il 25 aprile, viva la resistenza partigiana, viva Mussolini appeso, perché è veramente una data da festeggiare.
Vorrei farvi notare che se DJ Furia ha fatto una pausa per rutare perché ci stiamo ingozzando di cacio cavallo, che è il formaggio appeso per eccellenza, che è tradizione mangiarlo il 29 aprile.
Viva l'appeso dei tarocchi, viva, viva Spot
e viva lo sport popolare e il rugby.
Ciao 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 ciao. Spot.
Infringindo.